Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ben ritrovati con il consueto appuntamento del sabato mattina alle 9 con Press Corner, la rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta. Qui parla Riccardo Menicacci e direi che possiamo iniziare immediatamente con la lettura degli articoli più interessanti di questa settimana. Partiamo subito con un articolo del Corriere della Sera a firma di Valentina Santarpia. Rutte a Fox News, 500 aerei USA da basi italiane, la difesa, dall'Italia solo voli tecnici e logistici. Ancora USA e Italia al centro di dibattito e dichiarazioni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha citato il nostro paese a Fox News nel parlare della delusione di Trump per il mancato supporto degli alleati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran. Prendiamo ad esempio l'Italia, ha detto Rutte, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Si tratta di un numero enorme e se consideriamo l'intera Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000. Un funzionario della NATO ha poi riferito che il segretario ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvoli. Secondo Angelo Bonelli di AWS, le sue parole sembrano sbugiardare Meloni e far pensare che il suo sostegno a Trump non è mai venuto meno e che gli scambi di accuse tra lei e il presidente degli Stati Uniti siano stati una sceneggiata per coprire il sostegno militare. Accuse che hanno spinto il Ministero della Difesa a diramare una nota di precisazione per chiarire che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. Spiega il Dicastero che, come già chiarito dallo stesso ministro della difesa Crosetto, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche e nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Per questo, sottolinea la nota, sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Un messaggio che infatti induce l'opposizione ad attaccare. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, dice il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto. Quello di Trump è solo un richiamo all'ordine per un governo che ha sempre detto sì. E meno male che Meloni ha dichiarato non condanno né condiviso. Se avesse condiviso ne sarebbero partiti 5.000. Provoca Conte sui social, chiedendo che Meloni venga a fornire i necessari chiarimenti. Aggiunge Nicola Fratoianni che o hanno mentito al Parlamento o Rutte ha preso un colpo di calore. Si tratta di una vicenda gravissima, qualunque sia la versione veritiera. Che osa infine l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando, secondo Rutte l'Italia ha collaborato mettendo a disposizione le basi con Trump nella guerra all'Iran, o Meloni ha mentito o l'ha fatto Rutte. Ma la nota della difesa respinge ogni accusa, sarebbe bastato un approfondimento alla fonte per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è avvenuto. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Possiamo fermarci qui nella lettura di questo articolo e ci limitiamo come redazione a evidenziare qualche elemento che si può trarre da questa vicenda che ha alimentato il dibattito pubblico nelle ultime settimane. Ovvero che questo scontro politico fra governo e opposizioni è in verità avvolto da un velo gigantesco di ipocrisia, perché ha ragione Crosetto a dire che l'Italia si è limitata a rispettare gli accordi vigenti, ma si dimentica di dire che proprio quegli accordi hanno fondato e fondano tuttora la complicità strutturale del nostro paese con l'aggressione statunitense all'Iran. E le opposizioni, dal canto loro, si dimenticano di dire che quando sono state al governo hanno fatto rispettare esattamente gli stessi accordi. E così, nel marasma del dibattito, nel marasma delle accuse incrociate, si perde l'unico elemento importante, ovvero che gli accordi militari con gli Stati Uniti che fanno del nostro paese un parcheggio vengono dimenticati dal dibattito. Passiamo quindi al prossimo articolo e andiamo su una questione scottante sia in senso metaforico sia in senso concreto rispetto alla situazione che stanno vivendo le capitali europee e in generale tutto il continente per questa crisi climatica. E la chiamano estate, un articolo dell'Internazionale firmato dalla redazione. L'ondata di caldo eccezionale che si è abbattuta sull'Europa ha provocato centinaia di vittime e situazioni di emergenza in molti paesi, rivelando quanto siamo impreparati al cambiamento climatico. L'ondata di caldo che ha colpito Parigi ci ha offerto immagini insolite, come le sponde del canale Saint-Martin, affollate da persone disposte a tuffarsi nelle acque torbide, in cui di solito è vietata la balneazione, o i parchi eccezionalmente aperti di notte e affollati di parigini insonni. Il caldo estremo, paragonabile a quello vissuto in Francia nel 2003, ha paralizzato gran parte del paese. Le scuole sono state chiuse, gli esami sono stati cancellati e gli orari di lavoro modificati. Un treno su 10 è stato soppresso a causa di avarie. I luoghi più visitati, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre, hanno modificato l'orario di apertura. Il governo di Parigi, sommerso dalle critiche per non aver saputo approntare misure più efficaci, ha ammesso che il paese non è attrezzato per queste temperature. Bisogna superare l'idea che l'aria condizionata ovunque sia la risposta giusta. Installare condizionatori in tutti gli ambienti non è una soluzione ottimale, ha dichiarato la ministra della Sanità, Stéphane Rist, quando le è stato chiesto di commentare l'impreparazione negli ospedali. Passiamo a un altro paese europeo, citato dall'articolo, ovvero la Germania, dove è stata registrata la temperatura notturna più alta di sempre. Il caldo è stato asfissiante sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle case. La maggior parte degli edifici tedeschi non ha aria condizionata né persiane. Sono stati cancellati eventi e attività culturali, come la Fiera del Libro di Berlino. Molte scuole hanno deciso di ridurre le ore di lezione. Alcuni tratti dell'autostrada sono stati chiusi nel timore che l'asfalto cedesse. A Berlino ci sono moltissimi edifici che hanno più di 100 anni, sprovvisti di persiane, spiega Zeno, che vive con la moglie e 2 figli piccoli nel quartiere di Kreuzberg. Quando la luce colpisce una finestra, si produce un autentico effetto serra. Se andiamo più a nord, la situazione non sembra cambiare. Nel Regno Unito, dove è stata raggiunta la temperatura più alta nella storia per il mese di giugno, il caldo ha provocato il caos. Su gran parte della rete ferroviaria la segnaletica e le infrastrutture non sono adatte alle temperature estreme. Molti treni sono stati cancellati e altri hanno subito ritardi perché la loro velocità è stata limitata. La maggioranza delle scuole è rimasta chiusa e solo pochi istituti hanno un sistema di climatizzazione o raffrescamento. Il 90% degli ospedali britannici non è attrezzato per gestire condizioni di caldo estremo. Molti hanno chiesto ai cittadini di rivolgersi ai servizi di emergenza solo in caso di effettiva necessità. Chi è costretto a recarsi in ospedale è invitato a non portare con sé accompagnatori, perché ogni persona in più contribuisce a far salire la temperatura degli edifici. Sui treni della metropolitana e sugli autobus di Londra il caldo è stato insopportabile, anche perché solo il 20% dei vagoni ha l'aria condizionata. Passiamo ora al Belgio, dove la situazione sembra identica. L'ondata di calore ha polverizzato tutti i record anche in Belgio, alimentando la rabbia contro il governo. Il quotidiano Le Soir ha scritto che il messaggio principale rivolto alla popolazione sembra essere arrangiatevi. Gli allarmi e i codici arancioni e rossi si susseguono, ma il primo ministro continua a essere del tutto invisibile, mentre il ministro presidente delle Fiandre osserva la situazione con indifferenza. E il governo Vallone è sparito dai radar, per non parlare del ministro della difesa, diventato il paladino dell'irresponsabilità. L'indignazione contro Franken, ministro della difesa, è esplosa dopo che aveva deriso gli allarmi sulle temperature estreme all'inizio dell'ondata di calore. Dopo 2 giorni di caldo siamo tutti in punto di morte, ma da dove cacciano fuori queste robe giornalisti? Godetevi il bel tempo e pensate a vivere, aveva scritto il nazionalista fiammingo, promettendo foto dalla sua piscina con una birra stella bella fresca e il barbecue. Queste parole gli si sono ritorte contro, non solo per i gravi effetti del caldo, ma anche perché un attivista ha invitato i belgi a passare un fine settimana a casa di Franken, pubblicando l'indirizzo del ministro. Una soluzione che sembra adeguata alle parole del ministro della difesa belga, che evidentemente, per quanto riguarda le spese militari, si dichiara pronto e supino, ma quando si tratta della crisi climatica è pronto a sminuire la situazione. Un articolo che quindi ci delinea una situazione molto grave, non soltanto nel nostro paese, ma in tutta Europa, con un continente intero che è alle prese con l'estate più calda degli ultimi decenni, ma che potrebbe essere allo stesso tempo l'estate più fresca dei prossimi. E emerge un quadro in cui le infrastrutture e i servizi pubblici non sono in nessun modo preparati ad affrontare questa ondata di calore. Sempre più vittime in tutte le capitali europee, sempre più servizi bloccati in tutte le capitali europee per uno scenario che sembra veramente inquietante. Passiamo al prossimo articolo del Fatto Quotidiano e ci muoviamo in Sud America e nei Caraibi, precisamente a Cuba. Cuba approva il pacchetto da 176 riforme, ma ora va allentato l'embargo. L'UE invece vota nuove sanzioni. Di Sara Romanò. Nel pieno della crisi umanitaria ed energetica e delle proteste nelle notti senza elettricità per l'impossibilità di dormire per il caldo, a Cuba prosegue il percorso di riforme economiche e sociali. Negli ultimi anni i cambiamenti sono stati numerosi, ma le misure più recenti si distinguono sia per l'apertura agli investimenti stranieri in settori strategici, sia per la profondità delle liberalizzazioni in ambiti sociali. Tra le novità più significative figurano l'abolizione della scala salariale nazionale, che conteneva le differenze retributive tra i lavoratori, e il superamento della tessera annonaria, che garantiva a ogni residente l'accesso a un paniere di beni essenziali. In tre giorni il pacchetto di 176 riforme è stato prima approvato dal Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e poi dall'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, non senza resistenze. Per difenderlo, il presidente di Cuba, Díaz-Canel, ha affermato che questi cambiamenti sono necessari per proseguire la costruzione del socialismo in un paese che subisce l'embargo più lungo, criminale, perverso e ingiusto della storia, e che rappresentano in larga misura l'attuazione di misure maturate nel dibattito pubblico e già delineate nel processo di aggiornamento del modello economico avviato dal congresso del partito nel 2011. Come sa chi segue da vicino le vicende cubane, il dibattito sulle riforme è acceso da anni. L'andamento discontinuo delle trasformazioni economiche dagli anni 90 riflette non solo le difficoltà e le opportunità attraversate dal paese, ma anche la necessità di costruire consenso all'interno del partito e della società. Non sono mancati casi in cui proposte di mercato più radicali, compresa la graduale eliminazione della tessera annonaria, abbiano incontrato forti resistenze emerse durante le consultazioni popolari. La centralità della costruzione del consenso nei processi decisionali cubani è stata riconosciuta indirettamente anche dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio, tra i principali promotori dell'inasprimento dell'embargo. Durante l'audizione della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, rispondendo a una domanda della deputata repubblicana anticastrista sul futuro di Cuba, Rubio ha osservato che gli Stati Uniti non individuano oggi interlocutori in grado di guidare una transizione economica e politica sull'isola. Anche se alcuni settori condividono la necessità di cambiamenti di sistema, ha aggiunto, non dispongono del potere necessario per realizzarci, perché gran parte di ciò richiede la costruzione di un consenso interno. Le nuove aperture di mercato difficilmente si tradurranno in opportunità di investimento se gli Stati Uniti non allenteranno l'embargo o se i paesi terzi, in primis quelli europei e il Canada, non adotteranno strumenti efficaci per proteggere le proprie imprese dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni americane. Eppure, non senza una certa ironia, lo stesso giorno in cui l'Assemblea Nazionale Cubana approvava il pacchetto di riforme, il Parlamento Europeo adottava una risoluzione che chiede nuove sanzioni contro i vertici politici e minaccia la sospensione degli accordi di cooperazione. Il testo colpisce perché attribuisce l'attuale crisi umanitaria di Cuba al governo e al sistema cubano, senza menzionare l'impatto dell'inasprimento dell'embargo statunitense e del recente blocco alle forniture energetiche. La risoluzione europea finisce così per ricalcare i messaggi più propagandistici del mondo neoconservatore e di Marco Rubio, ignorando sia le ripetute condanne dell'ONU, sia gli appelli dell'Alto Commissario per i diritti umani, Volker Turk, che ha chiesto la revoca delle sanzioni per il loro impatto sulla popolazione. Anche un articolo che mette in luce una serie di considerazioni molto interessanti, a partire dalla straordinaria capacità di resistenza e resilienza del popolo cubano e del suo governo, che non si stanno piegando davanti a un embargo mai così lungo e mai così intenso, ed anzi guardano avanti guardano con prospettiva e pensano al loro futuro senza rinunciare però alla propria sovranità e indipendenza. Abbiamo invece dall'altra l'Unione Europea, che si autoproclama il giardino del mondo, difensore dei diritti umani, della pace e della libertà, ma che quando un popolo muore di fame vara sanzioni invece di aiutarlo. Passiamo quindi al prossimo articolo e torniamo in Iran per il funerale di Ali Khamenei. Per l'Iran il funerale di Ali Khamenei è una dimostrazione di forza, articolo del Post. Venerdì la bara avvolta nella bandiera iraniana con la salma di Khamenei è stata portata a spalla da funzionari del regime nella grande moschea di Teheran, che alle 6 del mattino di sabato aprirà le porte a milioni di visitatori. Khamenei era la guida suprema dell'Iran, ossia la più alta autorità politica e religiosa del paese. È stato ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio. Per organizzare il funerale, il regime ha aspettato oltre 4 mesi, occupati in parte dalla guerra, in cui l'Iran è stato bombardato da Stati Uniti e Israele. Adesso invece ha messo in piedi una cerimonia enorme, durerà 6 giorni e sarà il più grande funerale in Iran da quello del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti nel 2020, e paragonabile forse solo a quello di Ruhollah Khomeini, la precedente guida suprema e leader della rivoluzione. Questi funerali sono un'occasione importante per il regime, servono a mostrare forza e coesione all'esterno mentre cerca di mantenere la propria leva nei negoziati con gli Stati Uniti per la fine della guerra, a consolidare il consenso alla Repubblica Islamica, presentando Khamenei come martire e simbolo della resistenza ai nemici dell'Iran. A segnare il passaggio definitivo a una nuova leadership di Mojtaba, indebolita dal fatto che da quando è in carica non si è mai fatto vedere né sentire, probabilmente per via delle ferite riportate nello stesso bombardamento in cui è stato ucciso il padre. I funerali sono anche uno sforzo logistico gigantesco. In 6 giorni coinvolgeranno 5 città e 2 paesi. Dopo Teheran, la salma verrà portata a Qom, poi a Najaf e a Karbala, in Iraq, dove esiste una grande comunità sciita. Tornerà infine in Iran per essere sepolta a Mashhad, la città natale di Khamenei. Il passaggio da un paese straniero serve all'Iran per proiettarsi come una forza sciita internazionale, capace di mantenere la propria influenza regionale nonostante i tentativi di ingerenze esterni. Il regime ha detto di aspettarsi fino a 15 milioni di visitatori. Sono cifre probabilmente gonfiate dalla propaganda, ma è pur vero che Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori. Tuttavia, durante i suoi quasi 40 anni di governo, le difficoltà economiche, le esecuzioni, le incarcerazioni arbitrarie e la tortura dei dissidenti hanno generato un divario enorme tra una parte della società iraniana, specialmente quella più giovane, e la sua leadership. Il suo regime ha represso brutalmente almeno 3 grossi movimenti di protesta e a febbraio, quando venne ucciso, molti iraniani scesero in strada a festeggiare. I preparativi per i funerali vanno avanti da giorni, sono state predisposte migliaia di ambulanze e decine di elicotteri e gli ospedali sono pronti ad accogliere eventuali feriti per la calca. Scuole, palestre e moschee sono state allestite per ospitare i visitatori e le autorità hanno invitato chi abita nella città dove passerà la salma a ospitare chi arriva da fuori. Ci sono anche preoccupazioni legate alla sicurezza. Negli scorsi giorni l'Iran ha minacciato gli Stati Uniti e Israele dicendo loro che se attaccheranno il paese durante i funerali subiranno dure ritorsioni. Il regime iraniano è fatto a strati, ci si aspetta che partecipi la componente che rappresenta il suo volto pubblico e che in questi mesi ha dialogato con l'esterno, che però è anche la meno influente. Ci saranno il presidente Pezeshkian, il ministro degli affari esteri Araghchi e il presidente del parlamento Ghalibaf. Per quanto riguarda lo strato più profondo, quello che davvero prende le decisioni, ci sono dubbi maggiori. Sembra improbabile che si presenterà Mojtaba Khamenei, anche se farlo darebbe un grande segnale di forza, sarebbe la prima volta dalla sua nomina e da allora è stato messo in dubbio persino che sia in grado di governare. Un articolo che sicuramente c'entra l'importanza che stanno assumendo i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei per l'Iran e per il Medio Oriente tutto, ma che, come al solito, cade nelle rituali semplificazioni di chi non riesce a capire il mondo fuori dal suo giardino. Andiamo quindi avanti, passiamo all'ultimo articolo di questa rassegna stampa e siamo su Contropiano. Bomba ucraina a Monte Carlo, ma non è terrorismo, di Dante Barontini. In un lussuoso condominio del paradiso fiscale più famoso d'Europa, Monte Carlo, esplode una bomba farcita di chiodi e bulloni per massimizzare l'effetto sugli umani nelle vicinanze. Gli unici presenti in quel momento sono l'oligarca ex ucraino Vadim Ermolayev, sua moglie e uno dei figli, tutti feriti in modo gravissimo, la donna ha perso entrambe le gambe. Ermolayev è uno degli oligarchi che si è arricchito con le privatizzazioni successive allo smantellamento dell'Unione Sovietica, operando nel suo paese, l'Ucraina. I suoi affari sono come sempre in parte legali, in parte molto opachi per non dire peggio, ma è multimilionario con un passaporto cipriota e quindi Monte Carlo può benissimo essere la sua residenza. Un affarista col portafoglio al posto del cuore, come tutti quelli del suo stampo, che non faceva distinzioni nazionalistiche per far girare il suo business. In Ucraina, di Dnipro, era partita la sua avventura, ma se c'era qualcosa da guadagnare in Crimea o in Russia, non ci pensava un attimo. Proprio per questa ecumenicità era entrato nella lista nera dei sanzionati dalla giunta di Kiev, fin troppo chiaro, insomma, che si sia trattato di un attentato politico, addirittura il primo nel paradiso dei milionari. Il lessico giornalistico e giudiziario occidentali ha da decenni coniato un termine fin troppo abusato per questo tipo di azioni, ovvero terrorismo. E invece cosa si fa uscire di bocca il procuratore generale di Monaco? Ha escluso la pista terroristica, mostrandosi più propenso a battere quella del regolamento di conti malavitoso. Come un solo uomo, tutte le redazioni dei media mainstream si allineano senza fiatare. Non è terrorismo. Tra le righe, certo, molti notano la fortissima somiglianza con gli attentati compiuti a Mosca dallo SBU, il servizio segreto ucraino diretto da Budanov, contro diversi generali russi, ma si mordono la lingua prima di avanzare l'ipotesi più lineare. Era considerato un traditore da Kiev, quindi sembra logico che da lì venga il killer, ripreso dalle telecamere mentre piazza la bomba e poi fugge attraversando la frontiera con la Francia. In questo modo arriva la conferma a quanto abbiamo sempre sostenuto, demolendo il termine terrorismo come un'operazione di propaganda di guerra. Serve infatti solo a definire e mostrificare il nemico e non indica nulla di oggettivo e valido per tutti. Se un certo atto lo mette in pratica uno dei nostri, è un gesto necessario e legale, e se l'identico atto viene da un nemico, allora è sicuramente terrorismo. Non c'è da sforzarsi troppo per immaginare quali sarebbero stati i titoli di giornale e TV nel caso si fosse trattato di una bomba contro un oligarca russo entrato in contrasto con Putin. Qui, invece, il massimo aplomb non è terrorismo, tranquilli e dimenticate presto. Il lirdume etico dell'Occidente in crisi partorisce mostri, ma non riesce più a nasconderli. Abbiamo due stati terroristi alle porte di casa, Israele e l'Ucraina, che si muovono senza rispettare né regole, né confini, né alleati. Due stati nutriti fisicamente da tutti i membri dell'Alleanza Atlantica e che dunque sarebbe facilissimo ricondurre a comportamenti più rispettosi. Basterebbe ridurre rifornimenti e finanziamenti. Non si fa, perché ai nostri governi va bene così. Fanno il lavoro sporco per noi, ha già confessato Friedrich Merz, momentaneamente cancelliere tedesco, e pazienza perciò, se ogni tanto quel po' di sporco ce lo lasciano in giro. Bene, possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa settimanale. Ci siamo concentrati particolarmente sugli avvenimenti esteri che sono stati molto caldi durante questi giorni. Vi diamo appuntamento per la settimana prossima, sabato mattina, sempre alle 9, con la nuova puntata di Press Corner. E da Riccardo Menicacci e Radio Città Aperta è tutto.